Ben trovati, shalom. Subito cominciamo come di consueto a leggere salmi che stanno funzionando, Baruch Hashem, molto molto bene. Come al solito dedichiamo queste preghiere ai nostri soldati, ai nostri fratelli in Israele che stanno passando momenti difficili, però la nostra speranza è sempre forte, noi non ci abbattiamo mai. E preghiamo per loro che la guerra finisca presto, che saremo vincenti, Be'ezrat Hashem, che i nostri ostaggi possano tornare al più presto sani e salvi a casa. Leggeremo il 20 poi 121, la Mazzia che mi sembra David Yancha, Adonai Abiyam Tzara, Yezagev Hashem la Yaakov, Ishlach Ezrecha Mikodesh Umitzion, Yisadeka Yizikor, Kol Minchotecha Ve'olas Chedash Nesela, ייתן לך כלבביך וכל הצעתך יהיה מלא נראינה בשעותיך ובשם אלוהינו נתגול ימלא אדוני כל משאלותיך אתה יודעתי כי הושיע אדוני משיחו ינמי שמקושו בגבורות יש הימינו אלה ברכב ואלה בסוסים אנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר הם הקרו ונפלו ואנחנו קמנו ונתודד אדוני יושיע מלך יעננו ביום קורינו שיר למעלות עשה עיני אלה הרים יעני יבוא עזרי עזרי מים אדוני עושה שמיים וארץ אל ייתן עמוד רגליך, אל ינום שומריך, הנה אלא ינום ראשון שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך, אל ידמיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, אדוני ישמורך מקורה, ישמור את נפשך, אדוני שמור צאתך ובויך מעתה ויד עולם. אמן, 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 כי השם פוסס אסקולטר, סמפר די פיו, סמפר די פיו נוסף פרגרה, וכתותו סריזולבה פיו פרסטו פוסיבילה. פימא די קומינצ'ר הלציונה, forse l'ho detto, non mi ricordo, mettiamo per favore qualche monetina in tzedakah. Noi tutti sappiamo che c'è un'emergenza adesso, che gli aeroporti in Israele sono chiusi per ovvi motivi, perché è pericoloso volare e perciò gli aeroporti non si può entrare e uscire con i voli da Israele. Abbiamo qui a Milano tantissimi famiglie, uomini, donne, singoli israeliani che sono bloccati qui già da più di una settimana perché gli aeroporti sono chiusi e loro pensavano di tornare a casa. In questa settimana, 10 giorni che loro sono qua bloccati, voi dovete vedere, sono fiero, il Chabad Milano e Roma, che sono i due posti principali dove queste persone si trovano, dovete vedere che organizzazione, che cura. Posso dirlo perché io in questa volta non c'entravo niente in questa organizzazione, mi occupo di altre cose, ma dovete vedere i miei colleghi, incredibile, giorno e notte per trovare posto dove dormire a queste abbiamo una chat di tutti gli emissari del Rebbe di Milano, d'Italia in realtà, e ci scambiamo le notizie, le cose varie, cose da fare e così via. In questi ultimi 10 giorni nella chat viene soltanto c'è una coppia di tot anni che hanno bisogno di una camera da dormire e di mangiare, c'è una coppia con un bambino, tutta la lista, ognuno che riceve una richiesta la scrive lì e c'è sempre qualcuno che riesce a, del gruppo, che riesce a organizzare, ok, io ho questa stanza che si dividerà stasera, ok, per stasera posso dormire qua. È veramente meraviglioso di vedere come persone, rabbini, che abbiamo, ognuno ha quello ha da fare, ma adesso in questo momento che c'è questa emergenza, la cosa che più stiamo cercando di organizzare è dove mettere queste persone che, poverini, non si può tutto il tempo vivere in hotel, non tutti possono permettersi di affittare una casa, di affittare, di andare in hotel, ok, perché costa, mangiare costa, vivere costa, e allora loro ovviamente chiamano Chabad. E Baruch Hashem, finora siamo riusciti a aiutare tante tante famiglie ed è veramente scalda il cuore. Si sta parlando semplicemente di farli dormire e farli mangiare. Settimana scorsa nel Beit Chabad di Milano c'erano 200 persone soltanto lì, la sera soltanto, poi il giorno. È una cosa incredibile, perché come scrive Yael Reuveni, siamo un popolo speciale. Se un mio fratello ha bisogno di dormire perché è successo che l'aeroporto è chiuso, io come faccio a dormire pensando che lui non ha a dormire? E questo è il nostro punto. Noi siamo uniti uno e non ci conosciamo. E quello è il bello, che non ci conosciamo. Non abbiamo niente commercio, cose varie, famiglia, parentela zero. E un fratello ha bisogno di aiuto e noi siamo lì per lui. E questo veramente fa parte della bellezza del popolo ebraico. Abbiamo magari altri tipi di difetti, ma l'unità è il nostro forte. Beata Shem, speriamo che più presto gli aeroporti possano aprirsi e che la loro vita possa tornare alla normalità. Amen, amen, che ne razzon. Avete sentito sicuramente l'altro giorno, ieri o l'altro ieri, che due ragazzini fuori dalla sinagoga, di una delle sinagoghe di Milano, sono stati picchiati. Erano due fratelli, uno aveva 13 anni, uno ha 13 anni, l'altro ha 18 anni. Sono usciti fuori dalla sinagoga e c'erano lì dei ragazzini arabi e li hanno picchiati, gli hanno rubato il cellulare e così via. E l'hanno scritto in tutti i giornali, poi mi sembra che li hanno anche presi e così via. Sono cose che non sono mai successe a Milano, sicuramente non nella nostra zona, perché è una zona sicura, che però sono cose che succedono, però comunque non bisogna avere paura. Io ho chiamato questi ragazzi, gli ho parlato, li ho incoraggiati, ma loro erano tranquilli, hanno detto che non sono spaventati, e Baruch Hashem, e nessuno si deve appunto spaventare. Lo raccontiamo per far capire la situazione dove ci troviamo, che non si parli di antisionismo e basta, e non di antisemitismo, perché essendo a Milano, se tu mi vieni a picchiare a Milano è perché sei antisemita, non perché sei antisionista. A Milano siamo italiani e perciò questi due ragazzi non avevano mica scritto io sono sionista, perciò per loro sionista è soltanto un modo per non dire ebreo. Però sappiamo benissimo che l'odio qui è per gli ebrei in generale e non per i sionisti. E come si fa ad andare a picchiare due ragazzini piccoli che escono dal tempio? Comunque sia, e Baruch Hashem, anche questo è passato. Voglio ringraziare decine di messaggi, telefonate, più che altro messaggi che ho ricevuto. Solo io, non so anche gli altri, i miei colleghi, non lo so. Ma solo io ho ricevuto da tanti di voi qui presenti anche. Tanti, tanti messaggi, parlo di messaggi da persone non ebree, che mi scrivono dicendo che siamo con voi, ci dispiace per quello che sta succedendo, siamo con il popolo ebraico, siamo con Israele. Una persona mi ha anche scritto, quando ha saputo di questi due ragazzi, mi ha scritto e così via. Stiamo ricevendo tantissimi messaggi di solidarietà. E vi ringrazio dal profondo del cuore, perché in questi momenti così bui, così pazzi, avere solidarietà da persone non del popolo ebraico è importante, per noi è importantissimo, perché fa vedere che l'umanità sta andando, c'è ancora speranza nell'umanità. Perciò grazie a tutti voi per i messaggi, grazie per il vostro cuore, grazie per le belle parole di incoraggiamento, di fratellanza, veramente bellissimi messaggi che ho ricevuto, e vi ringrazio a uno, che Hashem ve ne renda merito. E Am Israel, tutti quelli che mi ascoltate, sappiate che oltre a tanti nemici abbiamo tanti amici, amici veramente allo stato puro. Che Hashem vi benedica e continuate a cercare la verità. Ma la cosa più importante che vorrei dire stasera, prima di cominciare la lezione, è wow, quanti miracoli stiamo vedendo negli ultimi giorni. Un qualcosa di inverosimile. Vedete i video di questa pioggia di missili che l'Iran manda, che ne manda tantissimi insieme. E vediamo proprio il video dei missili che arrivano, l'Iron Dome li respinge tutti. È un miracolo. Figuratevi, se Israele non avesse l'Iron Dome, l'antimissile, oggi Israele non esisterebbe più. Ma ovviamente non è soltanto l'Iron Dome, l'Iron Dome è un tramite. Qua vediamo con i nostri occhi i miracoli che Hashem sta facendo per la terra di Israele e per il popolo ebraico. È vero, c'è l'Iron Dome, è vero, i nostri soldati, che Hashem li benedica e li protegga, ma qua noi stiamo vedendo proprio Hashem che con le sue mani sposta e blocca questi missili che non arrivino a destinazione. Perché anche se c'è un Iron Dome, è un miracolo lo stesso. È vero, abbiamo visto che purtroppo certi missili sono arrivati a destinazione, hanno distrutto palazzi, case, un ospedale, non ne parliamo. Però quasi nessuno è morto, sono morte 3-4 persone. È tantissimo, ma in confronto a quello che stanno sparando è zero, è un miracolo. Non so se avete visto il video di questa casa che la persona ha ripreso dopo che è successo, dopo che gli è arrivato un missile in casa, fa vedere come tutti i vetri, le finestre spezzate, sono uscite dai cardini proprio, massacrate, tutte per terra pieno di schegge, fa vedere tutta la casa e poi fa vedere dalla finestra che tutto il vetro si è distrutto, mezzo metro, neanche un metro accanto, fa vedere la sua vetrinetta, una vetrina con i libri sacri. Quella vetrina lì, di vetro fine, non si è neanche graffiata. La libreria non si è scomposta, i libri non sono caduti. Ripeto, mezzo metro in là fa vedere la finestra che è tutta caduta fuori, i vetri rotti, mezzo metro più in qua i libri sacri intatti, anche la vetrina neanche una scheggia, neanche un graffio. Questo è quello che Hashem ci sta dimostrando: la Torah rimane protetta, e chi segue la Torah, chi ascolta i consigli della Torah, chi vuole mettere in pratica la Torah, rimarrà salvo anche lui. Veramente bisogna sempre, sempre ringraziare Hashem per ogni cosa che ci fa, ma quando fa miracoli così grandi, che Baruch Hashem Israele sta attaccando, come dicevo l'altro giorno, la testa del serpente che è l'Iran, che è l'artefice di tutto quello che è successo negli ultimi anni contro Israele, è Iran è l'artefice. E Israele ha avuto il coraggio, come appunto questo leone che si alza, Am Kelavi, come è stato chiamato questa missione, missione leonessa, leone che si innalza, questo è proprio il popolo ebraico. Rimaniamo magari a volte in silenzio, rimaniamo inermi, ma quando il leone si alza e comincia a reagire, niente lo può bloccare. Questo è quello che la Torah leggeremo fra poche parashot, e questo è quello che sta succedendo oggi. Israele ha detto basta, così non si può andare avanti, ha attaccato, ha avuto coraggio. Certo, ci sono delle ripercussioni, è sicuro, ma fa parte del distruggere il male. Perché ricordiamoci qui, come tante volte l'abbiamo detto dal giorno 1, qui non si tratta di una guerra per un fazzoletto di terreni, di terra, ma qua si tratta di una guerra idealistica. Loro vogliono distruggere gli ebrei, non i sionisti, non c'entra Israele, non c'entra la terra, quella è soltanto una scusa. Loro, anche se noi dovessimo dare tutta Israele a loro, loro non sarebbero ancora contenti. Finché esiste ancora un ebreo in vita, loro non sono contenti. Perciò questa è una guerra spirituale, una guerra concettuale del bene contro il male. Perciò bisogna andare avanti con tanta forza. I nostri soldati vanno a combattere con le armi, e noi che siamo seduti a casa, sparsi per il mondo, dobbiamo pregare che il male venga distrutto, dobbiamo pregare, studiare Torah, fare mitzvot, portare luce positiva, e noi, questo è il nostro modo di aiutare i nostri soldati che vanno al fronte, che vanno a Gaza e così via. Perciò grazie a Hashem, ufficialmente a nome di tutti, ringraziamo Hashem per i grandi miracoli che ci ha fatto vedere finora, e chiediamo a Hashem di continuare a fare altri miracoli per la salvezza e la sicurezza del popolo di Israele, in Israele e dovunque ci troviamo nel mondo. Ok, parasha di Shlach, parasha ricchissima, parasha bellissima. Vi ricordate quando finalmente gli ebrei, dopo centinaia di anni di schiavitù in Egitto, no? Abbiamo raccontato l'esodo, che sono usciti dall'Egitto, sono arrivati ai piedi del Sinai, hanno preso la Torah e si sono incamminati verso Israele, finalmente stanno per arrivare a entrare in Israele, solo che da quando gli ebrei erano usciti da Israele per andare in schiavitù in Egitto, poi la terra di Israele è rimasta per centinaia di anni vuota, non c'era nessun ebreo. Allora altri popoli sono entrati e si sono insediati nella terra di Israele. Adesso che finalmente gli ebrei tornano a casa, però sanno benissimo che a casa c'è qualcun altro. Altri popoli erano entrati e vivevano in Israele, perciò gli ebrei quando dovevano rientrare in Israele e riprendersi la propria terra, sapevano che dovevano fare una guerra per cacciare via i popoli che si erano assediati. Dovevano rientrare e riprendersi la propria terra. Però gli ebrei, come tante volte abbiamo spiegato, gli ebrei avevano paura, non sapevano chi erano questi popoli e chiedono a Mosè: Mosè, prima di entrare, forse è bene mandare qualcuno che entri a vedere, degli esploratori che vadano a vedere che tipo di popoli ci sono, come sono organizzati, come sono il loro esercito, le loro città, come hanno fatto, per vedere come entrare a fare la guerra. Ovviamente questa è una domanda che Mosè non era molto felice di sentire, perché una persona, un popolo che ha visto tutto quello che ha visto, i miracoli su miracoli, dovevano di nuovo dire: ok, Hashem ci ha portati fino a qua, Hashem ci farà entrare, Hashem ci ha promesso la terra e ci farà ritornare in pace, perciò qualcosa succederà, Hashem farà un miracolo. Però loro no, avevano il dubbio, perciò Mosè, sotto permesso di Hashem, manda i 12 famosi esploratori che vadano di segreto a vedere un attimo, a tastare il terreno per capire chi c'è, con chi bisogna combattere. Questi 12 esploratori erano 12 capi tribù, tzaddikim, gente, i 12 migliori del popolo ebraico. Cosa fanno? Vanno dentro, vanno in lungo, in largo, guardano e tornano in Israele, dopo il spionaggio, chiamiamolo così, e 10 di questi 12 danno un rapporto negativo. Fanno impaurire il popolo ebraico, scoraggiano, fanno perdere la fede, dicendo: abbiamo visto dei giganti, abbiamo visto tanti morti, vuol dire che questa è una terra che mangia i suoi abitanti. Tante cose negative hanno detto. Ovviamente loro non hanno detto nessuna bugia, hanno semplicemente detto quello che hanno visto. Però il loro sbaglio era che dovevano infondere fiducia e fede nel popolo. Dovevano dire: sì, abbiamo visto questo, però sicuramente Dio ci aiuterà a sconfiggerli. Invece loro no, non volevano entrare, hanno impaurito, hanno fatto paura al popolo. I due invece che sono andati nella retta strada, uno era Yoshua, di cui parleremo stasera, e l'altro era Caleb ben Yefunè. Yoshua era il successore di Mosè dopo la sua morte. Loro due invece hanno parlato positivamente, hanno detto: ce la faremo. E hanno cercato di incoraggiare il popolo di entrare nella terra di Israele. Ok, poi però la storia finisce che questi 12, questi 10, Hashem li punisce, muoiono per quello che hanno detto. Nella Haftarah della nostra Parashah, vuol dire nei passi dei profeti che leggiamo alla fine della Parashah, viene raccontato come Yoshua, 30 anni dopo questa vicenda qui, anche lui manda due spie per poter entrare in Israele. Perciò qui la missione è fallita, non sono ancora entrati. 30 anni dopo, Yoshua, a sua volta, Mosè non c'è più, a sua volta Yoshua manda delle spie per vedere. Questa volta però ne manda due e non 12. Chi erano questi due? Uno era di nuovo Caleb e l'altro era Pinchas. Ok, loro però hanno un successo. Al contrario delle spie che ha mandato Mosè, questi due esploratori vanno e tornano e la loro missione ha successo. Quando i profeti parlano di questa storia qui, quando parlano di le spie si chiama Meraglim e lui dice Meraglim Cheresh, due delle spie Cheresh. Cosa vuol dire Cheresh? Cheresh vuol dire due cose. Cheresh vuol dire in ebraico sordo, un non udente, perciò come se lui ha mandato due spie sorde. Ma Cheresh sono le stesse lettere anche di Cheres. Cheres vuol dire terracotta. Allora, cosa vuol dire sordo piuttosto di terracotta? Cosa la Torah ci vuole dire con questo? Allora, un commento dice che queste due spie, quando andavano in Israele, dovevano fingere di essere dei sordi. Perché? Perché loro devono andare lì e carpire più possibile segreti, messaggi, quello che sta succedendo lì. Perciò loro dovevano far finta di essere sordi, così le persone davanti a loro potevano parlare in tranquillità e dire magari dei segreti, delle cose che a loro servivano per capire l'andamento in Israele. Questa è una spiegazione. L'altro, Cheres, che vuol dire terracotta, che loro dovevano fingere di essere commercianti di oggetti di ceramica. Tutto questo era per non dare all'occhio. Perciò dovevano entrare lì e far finta di essere sordi, piuttosto che far finta di essere commercianti, così nessuno non badava alla loro presenza. E poi erano soltanto in due, non erano in tanti, e passavano inosservati. Adesso, come mai, quando ci parla di questa storia così strana, così particolare, perché deve dire, specificare che erano commercianti di ceramica? Perché deve sottolineare ceramica, terracotta? Perché non poteva dire di qualsiasi altro metallo? È importante, quando fai finta che sei un commerciante, è importante sottolineare che sei un commerciante di terracotta? Che differenza fa? Forse erano commercianti di altre cose, di altri metalli. Però qua vediamo che la Torah, quando scrive qualcosa, ha sempre un messaggio, ha sempre una motivazione molto valida. La domanda è qua: Yoshua, tu veramente, quando dici a queste due spie fate finta di essere commercianti, fate finta di essere sordi, tu pensi veramente che i popoli che abitavano nell'allora Canaan, in terra di Israele, avrebbero veramente rivelato dei segreti vitali per loro, comunque davanti a due estranei? Comunque erano due persone estranee, solo perché loro si fingevano sordi, allora potevano, tu vai a raccontare i tuoi segreti davanti a due sordi. Davanti a un estraneo, se hai qualcosa di importante, non lo dici, neanche se tu pensi che lui sia sordo. Cosa vuol dire? C'è qualcosa di più profondo qua. Cosa vuol dire sordo? La parola sordo, Cheresh, ha un significato molto molto profondo. Perciò non era, sì, nel pshat, nel semplice, lui ha detto loro di far finta di essere sordi, è vero, ma qua c'è la Chassidut, scava sempre in profondità e cerca un messaggio molto importante. Cosa vuol dire Cheresh, sordo? Questo è un insegnamento per tutti noi in tutte le generazioni. Fate attenzione. In questo mondo siamo tutti in missione. Ogni persona che si trova in questo mondo, ebreo o non ebreo, tutti siamo qua per volontà divina. Se siamo qui è perché Hashem ci ha voluti e ognuno di noi ha un qualcosa da fare, ha una missione in questo mondo, di portare luce di Hashem, di portare benessere, benedizione, positività e così via. Adesso, visto che noi siamo tutti, senza esclusione, siamo tutti in missione, cosa c'è bisogno per portare a termine questa missione che ognuno di noi ha? Due cose: essere sordo ed essere commerciante di ceramica. Cosa vuol dire essere sordo? Sordo vuol dire non ascoltare chi cerca di buttarti giù, chi dice non ce la farai. In realtà molte volte questa persona è noi stessi, dentro di noi. Molte volte abbiamo una vocina dentro di noi che ci dice ma va, ma non ce la farai, cosa, tu vuoi entrare in Israele e cercare di carpire notizie per poter poi entrare? Ma va, mica sei un capo di spionaggio, ma non pensare che ce la farai. qualsiasi cosa noi vogliamo fare, c'è sempre o qualcuno che ci dice, che ci smonta, ma molte volte è il nostro Yetzer Hara, la nostra inclinazione al male, il nostro dubbio che c'è dentro di noi, che ci dice: ma va, ma chi credi di essere? Veramente pensi che puoi cambiare la tua vita? Veramente pensi che puoi migliorare la tua situazione? Allora, visto che siamo tutti in missione di Hashem, Yeshua ci insegna: sii sordo, fingiti sordo. Quando viene qualcuno che ti vuole smontare, buttare giù, raffreddare, farti venire dubbi, forse stai sbagliando, forse non è la cosa giusta, forse tu non sei la persona idonea, fai finta di essere sordo. Non ascoltare queste voci negative, perché vengono soltanto per farti del male, per bloccarti nella tua missione. Devi avere, ognuno di noi, la Torah ci insegna, devi avere dei mentori, degli amici, di qualcuno che noi ci fidiamo, dei rabbini, chiunque sia, perché dobbiamo ascoltare sempre, chiedere consiglio. E quando tu chiedi consiglio avrai successo, ma bisogna sapere scegliere le persone positive, le persone giuste per chiedere consiglio. Rebbe sempre diceva, quando si chiedeva delle domande, a volte diceva: chiedi a due amici del settore, per esempio, qualcuno vuole fare un'operazione o meno. A volte il rabbi diceva no, non fare, a volte diceva fai, a volte diceva chiedi a due medici che sono tuoi amici, chiedi a loro consiglio, perché bisogna sempre chiedere consiglio e ascoltare e scegliere persone positive che sanno riconoscere la nostra potenzialità, che ci vogliono bene e ci vogliono dare assolutamente soltanto parole giuste. Perciò, per avere successo, bisogna ascoltare gli altri, però questi altri devono essere persone a loro volta giuste. I più grandi personaggi della storia, che hanno fatto rivoluzioni e cose varie, erano sempre persone criticate, ma poi si è rivelata la loro genialità. Quando tu fai qualcosa di bello, di diverso, di innovativo, c'hai sempre qualcuno che ti critica. Vuoi diventare più osservante? Vuoi studiare Torah? Vuoi cominciare a mangiare kasher? C'è sempre qualcuno che ti critica, perché fa parte del gioco, fa parte del il mondo, c'è sempre delle forze del male che vanno contro. Allora qua ti si dice: vuoi i più grandi rivoluzionari della storia? Avevano persone, avevano anche loro persone che andavano contro, ma loro non hanno dato ascolto a nessuno, perché avevano carattere, avevano forza interiore, sono andati avanti nel bene o nel male, anche nel male, sono andati avanti e hanno avuto successo anche nel male. Ma qua parliamo dell'idea di non fermarti quando qualcuno ti va contro, non fermarti davanti alle difficoltà del caso. Una cosa buona, ricordiamocelo bene, ogni cosa positiva, ogni cosa buona nel mondo, c'è sempre, la Kabbalah lo spiega, Zeh Leumat Zeh. Vuoi fare del bene? Sappi che arriverà una forza del male che cercherà di disturbarti. Fa parte della volontà di Dio, fa parte del gioco di Hashem, del disegno di Hashem. Perché Hashem ha creato il male? Perché Hashem ha creato i peccati? Non poteva creare soltanto le mitzvot, soltanto il bene? Questo è quello che Hashem ha creato. Bene, par condicio. Dove è nato il par condicio? È nato da Hashem. Perciò Hashem fa creare, altrimenti che valore avrebbe le mitzvot che facciamo? Se non c'è qualcosa che ci va contro, le nostre buone azioni non avrebbero un valore. Perciò, per dare valore a quello che noi facciamo, Hashem ha creato anche l'altra parte, la parte opposta. Perciò ricordiamoci, quando stiamo per intraprendere qualcosa di nuovo e di bello e di buono, sappiate che c'è sempre un intoppo, un qualcuno che dà fastidio. Sappiatelo e sapete e sappiamo reagire di conseguenza. Ovviamente non bisogna peccare di superbia, andare avanti con coraggio, sì, ma non peccare di superbia e di arroganza, questo mai. Adesso, questa è la prima spiegazione del sordo. Non dare importanza, non dare adito, non ascoltare. chi ti vuole scoraggiare e ti vuole buttare giù. Andiamo un pizzico più avanti, sentiamo un'altra spiegazione, una spiegazione chassidica. Rabbi Levi Yitzchok di Bardichov, uno dei primi maestri della Chassidut, un tzaddik dice, quando un tzaddik arriva in un posto, stiamo parlando di un tzaddik, di persone di calibri superiori, un tzaddik quando arriva in un posto, lui riesce a percepire in questo posto se ci sono onde positive o onde negative. In una stanza, se c'è persone negative, sicuramente c'è aria negativa, ci sono onde negative, e al contrario. Un tzaddik, quando arriva in una città, in un posto, lui ha la capacità di percepire queste onde positive o negative anche di anni addietro. Non soltanto se in questo momento, in questa stanza, c'è qualcuno di positivo, ma se c'era anche 40 anni fa in questa stanza un po' di scia negativa, un qualcuno, un qualcosa di negativo che è successo, lui riesce ancora a percepire l'onda negativa in questa stanza, in questo paese, in questa città. Per questo è la forza del tzaddik. Ok? Allora, cos'è? Quando Giosuè manda le sue due spie 39 anni dopo, lui dove le manda? Nello stesso posto dove Mosè ha mandato 40 anni prima, in Israele. Lui ha paura che queste spie, essendo loro tzaddikim, se loro tornano sul posto dove le spie di Mosè sono andati e loro hanno portato negatività, perché non volevano entrare, perché hanno scoraggiato il popolo, lui, Yoshua, ha paura che questi due tzaddikim vanno in Israele, che possano rimanere intossicati della scia negativa di 39 anni prima di quelli che hanno le 10 spie di Mosè. Visto che loro hanno lasciato negatività in Israele, lui si preoccupa per le sue spie, tornando di nuovo lì, forse loro devono avere a che fare con la negatività dell'oro di 40 anni prima. Interessante questa spiegazione. Perciò lui ha paura che le sue spie verranno appunto intossicate dalla negatività. Cosa dice loro? Siate sordi. Siate sordi vuol dire siate distaccate, alienate, non sentite, non percepite quella negatività, quelle energie negative che loro hanno lasciato. Nella vita non soltanto devi essere sordo a chi ti vuole bloccare, a chi ti vuole scoraggiare, nella vita devi essere sordo, vuol dire distaccato da tutto quello che è in generale energia negativa. Vuol dire c'è Yetzerara, c'è difficoltà, ma tu d'altra parte vuoi fare qualcosa di buono? Distaccati, sii alienato, stai lontano, respingilo, accendi la luce così il buio va via. Essere sordo vuol dire essere totalmente, un sordo è distaccato dal mondo, è nel mondo ma non sente niente, perciò c'è ma non c'è. Perciò qua dice sii sordo anche alle onde negative. C'è negatività? Spazzala via, non farti intaccare. Questo è bellissimo, perché ti spiega, ti insegna che, come dicevamo prima, sii sordo, non ascoltare e anche di non prendere. Vuol dire che nella vita c'è sempre forze del male che lavorano, ma noi dobbiamo andare sempre con la forza della Torah, dobbiamo andare sempre con la forza della positività, e questo è l'unico modo di poter sconfiggere le forze del male. Adesso, brevemente, la seconda parte dice commercianti di terracotta. Abbiamo detto perché devi specificare terracotta e non altri valori, altri materiali. Perché, fate attenzione, noi sappiamo che un oggetto all'epoca, quando toccava un qualcosa di impuro, anche l'oggetto poteva diventare impuro. Se un topo, piuttosto che un cadavere, un animale impuro. All'epoca, se io avevo un oggetto che toccava un topo, quell'oggetto diventava impuro, dovevo immergerlo nel mikve, tutta una prassi. Adesso, perché ci specifica terracotta? Perché la terracotta è uno di quei materiali che non diventava impuro. Oggi non c'è questa idea qui, ma all'epoca che c'era, la terracotta non sempre diventava impuro. Qualsiasi altro oggetto, d'acciaio, ferro, legno, altre cose diventavano impure. Terracotta non diventava impuro, dipende dalla forma dell'oggetto. Perché la terra, cos'è l'idea? La terracotta è un qualcosa di poco valore. Prendi un po' di terra, la metti in forno, non costa niente. Ma invece altri metalli sono più cari. Perciò spiritualmente un qualcosa che ha poco valore monetario ha anche poca purezza, non ha grandi cose da cui dare. Invece qualcosa che ha tanto valore come l'oro, l'argento, i diamanti, lì c'è anche tanta forza di negatività che si può attaccare per prendere, perché le forze del male vogliono prendere dal bene. Perciò la terracotta, essendo qualcosa di poco valore, non diventa impuro. Dipende se è un oggetto che io posso usare per riempire, allora sì, può diventare impuro, altrimenti no. Tutto questo per dire che terracotta è simbolo di umiltà. Quando tu vuoi andare in una missione nel mondo di portare la luce di Hashem nel mondo, devi essere come la terracotta, ovvero umile. Se tu pensi che tu sei importante, che tu potrai cambiare il mondo, allora Hashem odia la superbia. Ma se tu parti con il concetto che tu sei soltanto una pedina di Dio e stai cercando di portare la luce di Hashem nel mondo e non prendi i meriti, ma sei soltanto un canale del flusso della benedizione di Hashem in questo mondo, allora questa è umiltà, diventi nullo, come appunto la terra. Terra è bassa, terra è niente, è umiltà. Nella vita, se vuoi avere successo, devi essere umile. Perché Hashem premia le persone che vanno avanti con umiltà e che con umiltà vogliono cercare di migliorare la loro persona e migliorare il mondo che c'è intorno a noi. Perciò, quando Yeshua dice siate sordi e siate terracotta, intende siate sordi, non ascoltate nessuno, tappatevi le orecchie, andate avanti, proprio come oggi il mondo intero, specialmente i leoni da tastiera, che l'altro giorno ne ho risposto uno a proprio come si deve, a rima. Il mondo è pieno di persone che ci vogliono male, che sono ignoranti, che non capiscono. Noi non dobbiamo neanche leggere i loro commenti, dobbiamo andare avanti come un sordo che non sente niente. Dobbiamo avere davanti a noi soltanto una cosa: la missione finale, la direzione finale, la meta finale. Nel frattempo gli alti, i bassi, le cose non dobbiamo curarle, perché se tu vai con semplicità, appunto come una terracotta, con umiltà nella strada di Hashem, Hashem ti premia. Sii sordo e sii terracotta, questi sono i due. Uno può dire, ma come? Se voglio vincere devo essere a contrario. Invece no, sordo e terracotta vuol dire il massimo del minimo. Sordo che non senti, terracotta che sei basso. Questo è quello che la Torah ti insegna. Vedete i segreti della Torah? Ti insegna che proprio facendoti nullo, autoannullandoti, diventi grandioso. Perché? Perché diventi tutt'uno con Dio. Invece chi vuole sconfiggere, e questo l'abbiamo visto nella storia, cari amici, chi nella storia voleva sconfiggere il popolo ebraico con la forza, l'obig vorata sus yechpatz, c'è scritto Dio non vuole la forza del cavallo, vuole la semplicità. Tutti quelli, i romani, i greci, tutti quelli che ci hanno attaccati, che hanno distrutto il santuario e ci hanno uccisi, erano tutti popoli grandiosi, sia di numero che di forza. E noi eravamo sempre i deboli, sempre i pochi. Eppure loro sono spariti. E noi siamo ancora qua. Vuol dire che la Torah ci insegna, e impariamolo, non è la forza fisica che ti fa forte, non è la forza del tuo ego che ti porta in alto, ma al contrario, è la tua umiltà. Più sei umile, più sei piccolo, più sei terra, più sei Hashem. Riesci a diventare, perché se ti annulli, allora riesci a attaccarti a qualcun altro. Ma se tu sei tu e rimani sulle tue, non riesci a diventare unito con Hashem. Per unirti con Hashem, per diventare tutt'uno con Dio, devi diventare zero. E questo è quello che la Torah ci insegna. Voglio concludere con un'idea. Abbiamo ancora 10 minuti. Con un'idea importantissima nella parashah. I due tzadikim dei 12 che sono tornati, però hanno dato un rapporto positivo. Abbiamo detto che uno era Yoshua e l'altro era Caleb. Andiamo a vedere la differenza delle personalità tra loro due. Yoshua, essendo il successore di Mosè, quando sono partiti tutti i 12, Mosè lo benedice. Perché lui è il suo successore, non può sbagliare. Mosè qua, quando loro stanno partendo, già comincia a fiutare puzza di bruciato, che qualcosa non va. Vede i loro movimenti, allora chiama Yoshua e lo benedice. Che Hashem ti protegga azzata ameraglim, dal consiglio negativo degli altri 12. La protezione, la tua benedizione di protezione, che lui non cada a prendere consiglio negativo dalle altre persone. Caleb, l'altro che è rimasto, Mosè non ha pregato per lui. La Torah ci racconta che il secondo personaggio, quando è andato in Israele e quando ha visto che i suoi soci, gli altri 10, cominciavano a sbagliare la missione, questo Caleb è andato di testa sua, è andato a Hebron, dove erano sepolti Abramo, Isacco e Giacobbe, Adamo ed Eva. È andato a pregare alla tomba dei saggi, dei pi, perché nell'ebraismo c'è l'idea, quando un tzaddik è sepolto in un certo posto, è bene andare a pregare alla tomba del tzaddik, perché Dio ci possa esaudire e ascoltare le preghiere in merito a questo posto così santo dove c'è un tzaddik. Perciò noi non preghiamo al tzaddik, noi preghiamo al Dio, ma nel merito del posto che è santo perché c'è una persona santa. Lui è andato di testa sua a pregare lì, chiedendo a Dio che mantenga il suo buon consiglio, che lui non perda la testa come gli altri 10, che vada in fondo a portare la missione a termine. Ok, i 12 ritornano, i 10 parlano male, i due parlano bene, cercano di incoraggiare, però la cosa singolare, se andiamo a vedere nella parasha, quando Yoshua, quello per cui Mosè ha pregato, quando lui da solo cercava di parlare, il popolo non le dava tanto retta. Anzi, si sono arrabbiati anche con lui. Invece, quando l'altro, Caleb, diceva: "No, ce la faremo, abbiamo forza, Dio è con noi", e cercava di incoraggiarli, guarda caso a lui il popolo è rimasto in silenzio ad ascoltarli. La domanda che il Rebbe pone è: come mai Giosuè, Mosè ha pregato per lui, doveva avere una forza incredibile, che lui apriva bocca e tutti lo ascoltavano, invece no, al contrario. Quando lui parlava lo volevano uccidere a sassate dopo che erano demoralizzati dai primi 10. Invece Caleb, quando lui parlava, c'è scritto Vayas Caleb et Ha'am, lui ha azzittito il popolo, tutti lo hanno ascoltato. Come mai Caleb è superiore a Yoshua? Sapete perché? Yoshua Mosè ha pregato per lui. Lui da parte sua non ha fatto niente, lui ha ricevuto un dono. È come quando una persona riceve un'eredità dal nonno, dal padre, o vince la lotteria, quello che sia. Riceve tanti soldi, a volte non sa giostrarli, a volte questi soldi è più grande di lui, non è capace. E a volte invece una persona che è povera e lavora duramente e riesce a emergere, lui sicuramente ha più valore di un ricco che ha ricevuto. Quando ti fai le ossa con le tue, ti sforzi, ha molto più valore. Perciò oserei dire che questa è la storia di Yoshua e di Caleb. Yoshua ha ricevuto da Mosè, ma lui non ha fatto niente di suo per meritarsi questo. L'ha ricevuto. Caleb è andato lui da solo a pregare. Lui ha pregato per se stesso. Non era figlio di grandi tzadikim, non era il successore di Mosè, era un semplice. Eppure lui, con la sua semplice preghiera, è riuscito ad azzittire e far ascoltare il popolo. Cosa impariamo da questo? Cosa impariamo da questo? Non pensiate che se sei figlio di un rabbino, che se sei da famiglia ortodossa, religiosa, allora hai la strada spianata, riuscirai nella vita, o ma io non sono di famiglia religiosa, allora come farò io a emergere, come farò io a fare le mitzvot? Non fare questo sbaglio, anzi, proprio al contrario. Questo era quello che Mosè aveva fatto con Yoshua, e Yoshua non era così forte. Molte volte vediamo famiglie ortodosse, chassidiche, da generazione a generazioni, e magari uno dei figli, dei pronipoti, esce dalla strada giusta, perciò non è detto che se lui viene da quel rango sociale, allora spirituale, allora la strada è assicurata per lui. D'altra parte, noi, tutti noi qua presenti, che siamo semplici persone, che lavoriamo su noi stessi, che ogni giorno, ogni settimana siamo qui il giovedì sera a ascoltare parole di Torah, e che noi nel percorso degli anni cerchiamo sempre di migliorare la nostra condotta, cerchiamo di arrivare a Dio, questo è più forte. Chi va con le proprie forze? Mosè sicuramente è grandioso, e se lui ti benedice, le sue benedizioni sono inestimabili. Però attenzione, quando tu, semplice persona, vai e preghi per te stesso e dici: Dio, aiutami nella mia riuscita, nella mia missione, voglio avvicinarmi a te. Dio, io ti voglio amare. Non sono capace perché magari la mia famiglia non mi ha insegnato, non so pregare bene, ma io ti voglio, perciò prega anche in italiano, ma chiede aiuto a Dio di aiutarlo ad arrivare a lui. Quello è molto più grande della benedizione di Mosè. Perché? Perché vai con sincerità, vai con le tue forze. Perciò quando tu scavi un qualcosa di tuo, arrivi più in profondità. Mosè, per quanto è grandioso, ma lui è appunto è troppo elevato. E quando ha dato queste benedizioni a Yoshua, le benedizioni galleggiavano, non arrivavano proprio a livello terra, erano un po' spirituali perché Mosè è grandioso. Caleb invece è riuscito perché, non avendo benedizioni da Mosè, ma scavando dal basso, perché lui dal basso è andato a pregare, ha fatto qualcosa di suo per avere successo spirituale, lui è riuscito. Amici miei, tutti noi presenti possiamo arrivare a livelli più alti dei tzadikim, di grandi chassidim, di grandi studiosi. Perché? Perché andiamo dal basso, con la nostra forza. Perché noi ci siamo preoccupati, non perché qualcuno ci ha spinto, perché noi, tutti noi, abbiamo, chi prima, chi dopo, sono già 10 anni quest'anno che studiamo nel giovedì sera, e ogni anno abbiamo persone nuove. Chi è qua è perché lui l'ha voluto, perché lui una volta ha sentito, perché lui vuole avvicinarsi a Dio e vuole sentire Torah per migliorare. Tutti noi lo facciamo perché noi lo vogliamo. Allora sicuramente ognuno dei presenti qua ha un valore grandissimo davanti a Dio perché è sincero. È vero, ognuno di noi va con la sua piccola borsina, con la sua piccola borsa che mette le piccole mitzvot, ma in realtà davanti a Dio questo è il massimo, più di Mosè. Perché? Perché siamo sinceri, perché siamo quello che siamo, piccoli. Non siamo eruditi, non siamo figli di grandi, però andiamo con la nostra forza, studiamo per ogni mitzvah che facciamo. E questo è quello che, e con questo concludiamo. Quando i 10 hanno raccontato negatività della terra, cosa hanno detto? Siamo arrivati nella terra di Israele, abbiamo visto dei giganti. E noi ci siamo sentiti piccoli come delle cavallette davanti a questi giganti. E poi la Torah dice: e così eravamo anche ai loro occhi. Cosa vuol dire? Il fatto che gli ebrei si vedevano piccoli come delle cavallette, questo ha causato che anche i nemici li vedessero piccoli come delle cavallette. Ma se loro invece Tzadikim, in missione di Mosè, in missione di Dio, come fai a vederti piccolo come una cavalletta? Devi andare con padronanza, con forza, con coraggio. Questo è il messaggio più che mai per oggi. Popolo ebraico, è vero che sembra che tutti ci odiano, è vero che sembra che tutti. Noi non dobbiamo sentirci piccoli come delle cavallette, mai e poi mai, perché noi siamo qua in missione di Hashem. Noi siamo qua per portare la luce di Hashem nel mondo e non ci interessa, siamo sordi davanti all'odio gratuito delle persone. Noi non siamo cavallette, noi siamo emissari di Hashem, mai sentirsi piccoli. Perché se ti senti piccolo, il tuo nemico ti vedrà piccolo. Tu devi sentirti grande, forte, sempre senza cadere nell'arroganza. Sempre rimanendo umili e terra, ma nello stesso momento sentirmi forte perché? Perché io rappresento Hashem in questo mondo. Wow! Grazie Hashem che ci hai donato la Chassidut, che ci insegna questi concetti così meravigliosi. Dove lo troviamo un concetto che se sei piccolo diventi grande, che se sei terra umile diventi Dio? Questa è la Chassidut, quello che Hashem ci insegna. Cari amici, teniamo forte, teniamo duro. Abbiamo passato tante disgrazie nella storia del popolo ebraico e le abbiamo superate tutte. Supereremo anche questa, perché questa è ancora una delle tante prove che Mashiach sta per arrivare e sta per portare la salvezza al mondo intero. Auguriamo che questo Shabbat sia un Shabbat di pace, che il mondo possa tornare ad arrivare a una normalità, che tutti possano percepire e vedere Hashem e niente altro. Non ego, non guerre, non nient'altro. Di vedere che questo è il mondo che appartiene a Dio e noi tutti, abitanti del mondo, dobbiamo rendere questo mondo un posto santo, pulito e elevato, affinché Dio possa regnare e vivere qui con noi in questo mondo con tanta, tanta gioia e piacere di stare vicino a noi. E questo dipende da tutti noi. Aggiungiamo una preghiera, una piccola mitzvah, un accorgimento, qualsiasi cosa sia. Aumentiamo luce in questo mondo e vedremo che il buio scomparirà automaticamente. Grazie a tutti di nuovo per i bei messaggi che ci avete mandato. Grazie a tutti per esserci vicini. Grazie a Shem per tutti i miracoli che ci stai facendo finché arriveremo al miracolo più grande che è la redenzione finale con Mashiach Tzidkenu. Amen. Ken Yehi Ratzon. Chiedo a tutti per favore di andare avanti, aumentare un pochettino le mitzvot e di condividere queste parole di questa lezione con un'altra persona, con altre persone. Shabbat shalom a tutti e ogni bene. Arriva la sigla.